Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è martedì 7 aprile, sono le 9.33 secondi in questo momento. Iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo proprio ancora una volta in continuità, non solo con la sigla che è nuova sia per prima pagina che per Pagina 3, unendo quindi in un sol corpo la parte della rassegna stampa della mattinata di Radio 3, ma uniamo prima pagina e pagina 3 anche perché in qualche modo proseguiamo il dibattito che c'è stato con gli ascoltatori questa mattina con Marcello Veneziani sulla questione dell'identità religiosa e sul ruolo della religione appunto nel costruire l'identità di una nazione, ma non solo ovviamente, perché oggi apriamo la nostra rassegna stampa con le pagine culturali di Repubblica con un articolo di Vito Mancuso dedicato alla questione insomma eterna e sempre verde della dialettica tra pensiero e fede, tra scienza e fede, tra possibilità dell'esistenza di Dio e affermazione dell'esistenza di Dio. Vito Mancuso lo fa partendo da due libri, il primo di uno scienziato, Amir Axel, perché la scienza non nega Dio, pubblicato da Raffaello Cortina Editore, il secondo è un libro di un filosofo genovese, Roberto Giovanni Timossi, Nel segno del nulla, critica dell'ateismo moderno, uscito per l'Indau. Ma vediamo cosa scrive Vito Mancuso e quali sono le sue argomentazioni nell'illustrare una questione, l'abbiamo detto, sempre verde. Né atea né devota, perché la scienza non respinge l'idea di Dio. Questo è il titolo dato a questo articolo. Già nel titolo possiamo trovare un'obiezione al titolo stesso. Forse la scienza non respinge l'idea di Dio, verrebbe da dire perché Dio non appartiene al campo di ricerca scientifico, quindi la scienza non si occupa di Dio nel momento in cui fa scienza. Magari se ne occupano gli scienziati quando provano a ragionare da filosofi sulla loro ipotesi del mondo, ma Dio non è un'ipotesi scientifica, non è un oggetto misurabile, ecco, sperimentabile. Quindi la scienza non nega Dio semplicemente perché non se ne occupa. Ma insomma, questo è un altro discorso. Ma vediamo cosa scrive Vito Mancuso. Nella prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura del 1787, Kant scriveva: «Ho dovuto sospendere il sapere per far posto alla fede». Con delicata espressione, sospendere il sapere, egli intendeva, scrive Vito Mancuso su Repubblica, non in realtà la demolizione della metafisica da lui attuata con il suo capolavoro pubblicato in prima edizione nel 1781, sempre la Critica della ragion pura, che ebbe due edizioni, quella dell'81 per l'appunto e quella dell'87. Nell'87, quindi sei anni dopo, Kant mise a punto alcuni concetti e specificò un po' meglio il concetto di noumeno, a causa di un equivoco, appunto, nacque quella parte più radicale dell'idealismo tedesco che fu sempre più legato alla prima edizione della Critica della ragion pura. Ma insomma, questo è un altro discorso. Quanto alla fede, continua a scrivere Vito Mancuso verso la fine della Critica della ragion pura, si legge: «La fede in un Dio e in un altro mondo è a tal punto intrecciata con il mio sentimento morale che non corro un pericolo maggiore di perdere quella di quanto non lo corra di perdere questo. La fede per Kant non ha nulla a che fare con il sapere, ma procede dalla morale», scrive ancora una volta Vito Mancuso, che in parte è vero, ovviamente, in parte neanche troppo, perché Kant trovò la fede nella morale perché, come dire, era l'unico modo per salvare la morale, era quello di uscire dalla catena spazio-temporale, dalla necessità, della concatenità casuale dei fenomeni, dalla necessità assoluta. L'esistenza della morale imponeva un al di là della rappresentazione, quindi, come dire, l'esigenza della fede, della morale, è un'esigenza teoretica in primo luogo, ma che nasce da un sentimento ineliminabile. Questo semplicemente la questione kantiana, così come la poste più precisamente. Contro questa prospettiva, continua Vito Mancuso, insorse Hegel, il quale nel 1802 scrisse un saggio appositamente intitolato Fede e Sapere e dedicò buona parte della sua filosofia a riconciliare la frattura operata da Kant, quindi il tentativo di ricucire il sapere con la fede, la teoresi con l'esigenza morale e la fede. Ma insomma, questi sono alcuni dei punti. Interessante che Vito Mancuso organizzi il discorso del rapporto fra fede e scienza lo organizza partendo da due colossi della filosofia moderna come Kant e Hegel. Tutto questo però poi si gioca all'interno di un dibattito, del dibattito contemporaneo. Oggi, rispetto a quei temi, scrive più avanti Vito Mancuso su Repubblica, il ruolo del sapere, soprattutto di quello scientifico, ha cambiato direzione, viene evocato a supporto non più della fede in Dio come avveniva allora, ma della sua negazione. E sostanzialmente la prospettiva hegeliana mutata di segno. Se si considera il sapere offerto dalla scienza, Dio appare del tutto implausibile. Così sostiene il nuovo ateismo, movimento sorto all'inizio di questo secolo, a opera di autori come Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens. E qui appunto c'è da specificare ulteriormente la questione. Dawkins è uno scienziato, un divulgatore scientifico, un importantissimo intellettuale. Daniel Dennett è un filosofo, Christopher Hitchens è stato un magnifico scrittore, giornalista, polemista, un grande intellettuale, ma nessuno di questi tutti questi tre partono da un punto di vista scientifico, anzi scientista, ma non sono di per sé scienziati, continuano a lavorare da filosofi e quindi come tali si occupano della questione teologica, appunto, ma la scienza, non potendo definire il concetto di Dio, non può negare Dio perché non esiste scientificamente Dio. Questo non vuol dire che non esista in sé per sé, ma non esiste come oggetto di ricerca. Questa distinzione va sempre tenuta molto presente quando si fa questo dibattito, e forse Mancuso ogni tanto, come dire, forse perché il discorso è troppo complesso per essere affrontato in un articolo di giornale, tende forse un pochetto a dimenticarlo. Ma insomma, vediamo, in diretta polemica con questa prospettiva, dice ancora Vito Mancuso, esce dalla collana di Raffaello Cortina, diretta da Giulio Giorello, ateo ma di vecchio stile, appunto questo libro di Amir Axel, Perché la scienza non nega Dio. Dotato di una robusta formazione matematica e fisica che lo porta a discutere senza alcun complesso di inferiorità con i maggiori scienziati a livello mondiale, che gli ha fatto scrivere uno dei libri migliori sul fenomeno forse il più sorprendente della meccanica quantistica, è convinto che il Dio delle interpretazioni letterali delle scritture redatte per popoli primitivi migliaia di anni fa certo non esiste, Axel ripercorre tutti i campi della scienza contemporanea, arrivando alla conclusione che lo stato attuale della ricerca scientifica ci consegna la tesi sostenuta da Kant. La scienza ne afferma né nega Dio. E per l'appunto, ma questo forse insomma, è eloquente già di per sé per il metodo scientifico, cioè la scienza non può, lo ripeto, occuparsi di Dio. Offre piuttosto una serie di dati sull'estrema improbabilità di questo universo e delle emersioni in esso della vita, così da alimentare ancor più le domande e le inquietudini. Come spiegare la circostanza che ha condotto le costanti della natura a rivelarsi così finemente sintonizzate per la nascita della vita e dell'intelligenza? Cioè, insomma, Mancuso ci dice che si torna allo stupore primordiale dinanzi al mistero della vita, al mistero dell'universo, e appunto dinanzi allo stupore l'ipotesi di Dio avanza sempre, ma appunto lo stupore non è un dato scientifico, è un dato esistenziale, il che non vuol dire che non sia un dato importante, forse è il dato più decisivo ancora, ma insomma sono campi diversi. Ma vi segnalo questo articolo che prova così a costruire la mappa delle questioni che tormentano anche il dibattito di prima pagina, ed è Vito Mancuso oggi su Repubblica. Thank you. E sulle note di questa vita di paese, Country Life di Hurricane, sta entrando in studio Duilio Giammaria per le anticipazioni di Tutta la città ne parla. Buongiorno Duilio.
Buongiorno Edoardo, buongiorno agli ascoltatori.
A che punto siete col lavoro di redazione questa mattina?
Noi a un buon punto, perché insomma parleremo invece di qualcuno che ha un punto piuttosto difficile, che è quello dell'Expo, perché abbiamo ricevuto una telefonata molto critica da parte di un radioascoltatore che parla appunto dei lavori dell'Expo come una vera iattura per chi vive nei dintorni. Cercheremo di capire quali le ragioni di chi protesta, ma anche di spiegare quali sono le speranze di questo grande evento che potrebbe, speriamo, rimettere in gioco l'economia italiana, Edoardo.
Ottimo, ottimo lavoro, ti lascio tornare alla tua redazione, perché Tutta la città ne parla si fa davvero impresa diretta, quindi anche qui tentativo di fare una cartografia dell'Expo per ragionarne insieme agli ascoltatori. Grazie Duilio.
A dopo, ciao.
A dopo. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web. Proprio andiamo sul web, dove io vi segnalo dal sito internet di Paolo Nori, lo scrittore Paolo Nori, paolonori.it, un suo articolo pieno di letizie, uscito qualche giorno fa su Libro, ma che lui ha riportato proprio sul suo sito internet paolonori.it, dedicato a un libretto, ma dove sono le parole, poi ne parliamo bene, ma soprattutto dedicato alla sapienza dei bambini. Vediamo cosa scrive Paolo Nori, fra l'altro poi questo ci consente anche di andare sul sito di Radio 3, radio3.rai. .it per la puntata e le 100 puntate speciali di Piccola Radio, la radio per i bambini, ma non solo, che si può ascoltare solo sul web. Ma adesso su questo torneremo. Torniamo a Paolo Nori. Un paio di anni fa, scrive, sono andato al centro Malaguzzi a Reggio Emilia a raccogliere le cose dette dai bambini delle scuole d'infanzia, annotate dalle maestre, delle frasi del tipo, e qui ascoltate che meraviglia: la musica aiuta le gambe per danzare. Oppure, sono nato dalla pancia della mamma, mi sono girato, mi sono liberato e sono nato. E qui sembra quasi Aristotele, davvero. O ancora, il giornalaio e l'edicola son la stessa cosa. Giornalaio è il suo nome, edicola il suo cognome. Qui sembra quasi di tornare al dibattito sul realismo durante il Medioevo. O in una serie di osservazioni sulla città. Per esempio, nella città ci sono due inizi e in mezzo, proprio in mezzo, c'è la fine. E questo potrebbe essere Borges. Le città sono sempre state costruite perché se no, senza città, tutte le persone rimanevano in piedi e stavano sempre in giro. E questo qui è Italo Calvino. Ecco, interessante provare a unire questi frammenti di discorsi dei bambini ai grandi dello spirito. Oppure, continua a scrivere Paolo Nori sul suo sito paolonori.it, in una serie sulle banche, vediamo cosa dicono i bambini. Te ne vai in banca e gli dici: buongiorno, sono venuto a ritirare un po' di soldini e loro te li danno. Quando li hai finiti ci torni, loro ce ne hanno sempre, non possono restare senza, se no non si chiamerebbero banche. Qui forse, non lo so, Schumpeter. Oppure sulle biblioteche: la biblioteca è gentile perché presta i libri a tutti, e questo è un socialismo riformista, insomma, illuminato. O sulle ombre: tutta un'ombra meno le formiche. E questa è un'osservazione affascinante, poetica, potrebbe uscire, che so, da un romanzo di Robert Walser. Ma insomma, ci siamo divertiti così a commentare questo articolo di Paolo Nori, uscito qualche giorno fa su Libro, ma che Paolo Nori stesso ripubblica sul suo sito paolonori.it, anche perché Paolo Nori ci parla di un libretto appena uscito dalle edizioni Il Primo Amore, curato da Chandra Livia Candiani ed Andrea Cirolla, che deriva proprio dal lavoro che la poetessa Livia Candiani ha fatto nelle quarte e nelle quinte elementari di alcune scuole della periferia di Milano. Quindi vi segnalo questo articolo, e come tutti gli articoli potete leggerlo andando sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, dove poi tutti gli articoli saranno elencati con relativi link, laddove i link esistano, ma in questo caso esistono. Dicevo, a proposito di bambini, vi segnalo le 100 puntate di Piccola Radio sul sito di Radio 3, il meglio di Piccola Radio, cioè il meglio dopo 100 puntate. Si possono ascoltare cose meravigliose come alcune fiabe di Nico Rengo, la voce di Vittorio De Sica, la voce di Aldo Busi che legge Alice nel Paese delle Meraviglie, poi le poesie di Gianni Rodari, quelle di Luciano Folgore. Ecco, insomma, questi sono alcuni degli esempi di Piccola Radio sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Sono le 9:15 minuti e 34 secondi, stiamo ancora ascoltando Country Life, il brano di Hurricane che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3 Lettura, che prosegue con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale oggi sui quotidiani. Allora io vi segnalo da Avvenire di oggi a pagina 20 dell'apertura delle sue pagine culturali che si chiamano Agora, un articolo di Marco Roncalli dedicato a Dietrich Bonhoeffer, importantissimo teologo luterano che venne impiccato quasi 70 anni fa, il 9 aprile del 1945, nel lager di Flossenbürg. Quindi Roncalli ricorda opportunatamente la figura importantissima di Bonhoeffer, il cristiano che sfidò Hitler. E fra l'altro poi, sempre all'interno di questa pagina dedicata a Bonhoeffer e all'anniversario della sua impiccagione di 70 anni fa, troviamo anche un inedito dello stesso Bonhoeffer: ora che Gesù ha vinto la morte, solo la poca fede può sconfiggersi. Fra l'altro l'articolo di Roncalli si apre con una lettera scritta l'8 aprile del 45, cioè il giorno prima della sua impiccagione, dove Bonhoeffer scrive parole meravigliose: ditegli che questa è la fine per me, ma anche l'inizio. Insieme a lui credo nel principio della nostra fratellanza universale cristiana, che si eleva al di sopra di ogni interesse nazionale. Credo che la nostra vittoria è certa. Così scriveva Bonhoeffer il giorno prima della sua personale catastrofe. Vi segnalo anche sulla Stampa di oggi, a pagina 27, un articolo di Piero Bianucci ci parla di un libro felice, divertito e allegro di Oliver Sacks, grande neurologo, I giorni felici di Sacks nel paradiso delle felci, la pubblica Adelphi, il diario di Oaxaca, ed è il viaggio di Oliver Sacks, un viaggio da scienziato dilettante, un viaggio in Messico alla ricerca delle felci, una delle passioni botaniche di Oliver Sacks. Così Piero Bianucci oggi sulla Stampa. Invece, un po' anche per ritornare sui temi su cui abbiamo ragionato questa mattina a pagina 3, in apertura di pagina 3, vi segnalo sul Manifesto di oggi a pagina 10 un articolo lungo e pensoso di Roberto Ciccarelli dedicato a Michel Foucault, l'invenzione della conoscenza. Nel libro Lezioni sulla volontà di sapere, uscito con Feltrinelli, viene proposta la trascrizione del primo anno dei corsi del filosofo al Collège de France, una disamina dei rapporti conflittuali tra verità e potere, uno scontro titanico con le teorie di Freud. E qui ci sono alcuni aspetti interessanti in questo articolo dedicato a Foucault. Per esempio Ciccarelli sul Manifesto a un certo punto scrive e riesce anche a sintetizzare uno delle chiavi di volta del pensiero dello stesso Foucault. Per Foucault il sapere implica un doppio rapporto agli oggetti della conoscenza, al sé conoscente, cioè il soggetto che conosce e l'oggetto che dovrebbe essere conosciuto. Sin dall'età classica questo rapporto si è espresso attraverso il discorso sulla razionalità, che ha separato il razionale dal non razionale, il normale dal patologico. In questa cornice il sapere esprime la volontà di dare un ordine al mondo e di governare gli individui, cioè per Foucault ogni sapere è sempre una questione innanzitutto di potere, cioè di capacità del soggetto di nominare l'oggetto. Questo tanto per provare a illustrare Foucault in estrema sintesi. Invece sul Corriere della Sera, pagina 37, una notizia rispetto alla quale siamo dispiaciuti, cioè David Lynch delude i fan, no a Twin Peaks 2. Mi danno pochi soldi e non dirigerà quindi il seguito di Twin Peaks. Dal web addirittura arriva la proposta di una colletta, ma insomma la casa di produzione Showtime di questo Twin Peaks 2 dice invece che ancora il discorso non è del tutto chiuso e si augura che David Lynch possa ripensarci, perché un Twin Peaks senza David Lynch ovviamente non è più un Twin Peaks.
Thank you.
9:20 minuti e 35 secondi di oggi, martedì 7 aprile, pagina 3, Hurricane che suona la sua Country Life, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Tanto io ricordo il sito di pagina 3, pagina3.rai.it, ricordo il sito di Radio 3, radio3.rai.it, ricordo che se andate sul sito di pagina 3 potete ascoltare e scaricare il podcast di ogni puntata di pagina 3 e quindi costruirvi una specie di archivio della rassegna delle pagine culturali giorno per giorno che fa pagina 3. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Io vi segnalo sempre dal web, dal sito di Internazionale, internazionale.it, un articolo magnifico di Giuseppe Rizzo, magnifico per tanti aspetti, ha una complessità che meriterebbe quantomeno una puntata di pagina 3, magnifico per il tono lievemente anticonformista e divertito del proprio anticonformismo senza esserne ideologico, e importante anche per l'argomento trattato. Cioè Giuseppe Rizzo ragiona sulla mafia e sulla sua appartenenza alla Sicilia, e ragiona su alcune categorie che hanno deciso il dibattito sulla mafia nel corso di questi anni, e sono le categorie poi delineate in maniera molto eloquente da Leonardo Sciascia in tutto il suo lavoro. La Sicilia è una guerra in due atti. Questo è l'articolo molto lungo e molto bello di Giuseppe Rizzo, uscito su internazionale.it. Non posso illustrarvi tutta la complessità di questo pezzo, ma appunto ve lo segnalo con grande piacere. Mi è capitato, questo è l'inizio dell'articolo di Giuseppe Rizzo su Internazionale, mi è capitato di stare dalla parte sbagliata. In Sicilia significa che ho conosciuto e frequentato gente che poi è stata arrestata per associazione di stampo mafioso. Con alcune di queste persone ho avuto rapporti diretti, con altre ci siamo incrociate, con altre ancora ho legami di parentela. Ecco, l'incipit è decisivo perché mette subito sotto scacco il lettore, non capisce da che parte sta Giuseppe Rizzo, meno capisce da che parte sta, ma nello stesso tempo si sente, come dire, un po' compromesso. E questo è l'elemento interessante che scatta subito nelle prime righe dal punto di vista emotivo. La forza dell'impatto di questi incontri va dall'indifferenza al disastro, continuo a scrivere. Tutto questo mi serve per fare un discorso sulla codardia e la complessità che arriva tra poco, ma prima devo parlare di Ernest Hemingway e di Francis Scott Fitzgerald. Hemingway, continua a scrivere Giuseppe Rizzo su Internazionale, diceva che ogni generazione è segnata da un evento. E per Giuseppe Rizzo, che è un ragazzo dei primi anni Ottanta, l'evento è proprio l'uccisione di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino e degli uomini che scortavano i due giudici. Da qui poi parte un articolo, ve l'ho detto, molto lungo, molto interessante, complesso, di Giuseppe Rizzo su Internazionale. Ci sono alcune cose interessanti in questo pezzo, per esempio quando lui a un certo punto scrive: prova a spiegare meglio chi sono i maestri dell'emergenza. Qui siamo alle categorie sciasciane. Sono gli eredi dei professionisti dell'antimafia raccontati da Leonardo Sciascia. Sono intellettuali, giornalisti, magistrati e politici che hanno diviso l'isola in due, di là il male e di qua il bene, di là la menzogna e di qua la verità, di là i criminali, i mascariati, i collusi e di qua i giusti, i coraggiosi, noi. Ecco, qui da questo pezzo si capisce l'ambiguità dell'incipit dell'articolo stesso di Giuseppe Rizzo uscito su Internazionale. Stare dalla parte sbagliata, la provincia e Sciascia mi hanno insegnato il valore del dubbio e riparato dal fascino e dalla paura delle loro condanne. In provincia l'assolutismo è impossibile perché ci conosciamo tutti e può capitare, come è capitato nel mio piccolo paese in provincia di Agrigento, che una mattina ci si svegli con qualcuno che si conosce o con qualche parente dietro le sbarre. Ma vi segnalo questo articolo che è davvero piuttosto complesso e assume un punto di vista felicemente e anche con una certa letizia anticonformista. Ve lo segnalo e si può leggere su internazionale.it e anche linkato sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it. Al 335-5634-296 sono arrivati questa mattina moltissimi messaggi, di cui ringrazio i nostri ascoltatori. Ce n'è uno appena arrivato di Daniela che dice: bella la puntata, grazie, ma per me fuori luogo il pezzo musicale, che è quello di Hurricane, Country Life. Invece lo trovo bellissimo, anzi costruito a una sua leggerezza, quasi sembra un pezzo musicale senza fondamento, costruito, come avrebbe detto Karl Popper, sulle palafitte. Valentina Rossurdo, buongiorno, che cosa ne pensi? Ti piace o non ti piace Country Life di Hurricane?
Mi sembra molto adatto a questa trasmissione invece e alla tua voce.
Grazie, grazie Valentina. Ma io ti chiedo anche, secondo te, dal punto di vista musicale, quale sarà il lavoro del futuro? Sembra Mike Buongiorno, ma è pagina 3, ve lo dico, insomma, sì.
Io vedo un ritorno al passato, vedo il ritorno dell'artista a 360 gradi, che non è soltanto più interprete, ma come accadeva nel 700, nell'800, era capace di fare tanto altro, di veramente lavorare in maniera artigianale con la musica, come compositore, come direttore, come ingegnere del suono, un artista totale.
Ecco, appunto, dal punto di vista musicale, un ritorno al passato, e come diceva Giuseppe Verdi, torniamo all'antico, perché sarà una novità, quindi tutto torna. No, ho fatto questa domanda sul lavoro del futuro perché sul foglio di oggi, nella quarta pagina dell'inserto, troviamo un articolo di Maurizio Stefanini che parte da una ricerca di un think tank, Fast Future Research, che ha provato nei mesi scorsi a individuare i 20 lavori del futuro. E tu che cosa vuoi fare da grande? Il chirurgo stampa corpi in 3D, l'astronauta, un architetto che fa grattacieli su Marte, i 20 professionisti di cui non potremo fare a meno nel futuro. È sempre piuttosto spassoso provare a interpretare quello che sarà il nostro futuro, perché è già passato. Cioè, in realtà, quando proviamo a immaginare il futuro, immaginiamo il nostro presente, quindi lo descriviamo con le nostre ossessioni. Quindi forse la fantascienza come unico tipo di letteratura realista. Ma insomma, vi segnalo questo pezzo che secondo me vale la pena leggerlo da questo punto di vista, cioè come racconto del proprio presente e delle proprie ossessioni. Invece, Valentina Rossurdo, quali saranno le ossessioni musicali di Primo Movimento di questa mattina?
Bastano tre lettere. Ivo, Ivo come Pogorelic, grande cofanetto, 14 compact disc che raccontano un pezzo di storia della musica pianistica.
Ma di cosa suonerà?
Sentiremo Chopin e Tchaikovsky, un repertorio molto molto ampio in realtà.
Quindi classico.
Super classico.
Alzate il volume con Primo Movimento. E questa mattina tanto ringrazio Roberto Barazzuol alla console qui alla sede RAI di Torino. Ringrazio Cristina Santi alla console a Roma, insieme a Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia e Gianfranco Rossi, il curatore del programma. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.